Non so se avete mai sentito parlare di un certo Henry Moore. Io non l'avevo mai sentito parlare. È un famoso, era un famoso scultore inglese, vissuto tra il 1898 e il 1986. E questo scultore divenne famoso perché le sue opere erano particolarmente grandi, erano famose le sue sculture squadrate in marmo, quasi con una forma che magari se le guardi, se andate a cercare su internet, le guardate, quasi non riuscite a capire che cosa rappresentano. C'è una sua opera anche in Italia, a Prato, in piazza San Marco, ed è tipo una specie di O in marmo enorme, tagliata ai lati. Vi parlo di questo scultore non tanto perché mi piacciono le sue opere, anche perché non sono un cultore della scultura o altri interessi, quando era più o meno alla fine della sua vita, quindi era ormai ottantenne, un critico letterario gli fece questa domanda: arrivato a quest'età, dopo una vita di soddisfazioni, lei dovrebbe sapere qual è il segreto della vita. E questo Moore fece una pausa, poi rispose con un sorriso e disse: il segreto della vita è avere un compito, qualcosa che fai per tutta la vita, ogni giorno della tua vita, in cui ci metti tutto te stesso, ogni minuto, ogni forza di te stesso. È la cosa più importante per te, ma la cosa fondamentale è che deve essere qualcosa in cui non puoi essere sicuro di riuscire al 100%. E mi ha colpito quest'ultima frase. Il segreto della vita è, secondo quest'uomo, impegnarsi in un compito quasi impossibile. Stiamo studiando il capitolo 3 di Filippesi, e in questo capitolo Paolo ci sta proprio svelando il segreto di una vita vincente. L'abbiamo visto in modo particolare domenica scorsa, cominciando a studiare i versetti dal 12 al 16. E in realtà, se ci pensiamo bene, Paolo ci sta chiamando ad un compito che è quasi impossibile, che può essere portato a termine soltanto con l'aiuto di Dio. Paolo desidera essere un credente vincente, è chiaro da quello che scrive, però ha bisogno di una strategia di gara vincente. Abbiamo visto domenica scorsa i primi due elementi di questa strategia di gara. Primo elemento, un santo senso di insoddisfazione. Che cosa intende Paolo? Paolo dice: io non sono arrivato al termine della mia corsa, pur avendo un'esperienza cristiana di tanti anni e pur conoscendo tanto, non sono arrivato alla fine. La mia esperienza non giustifica il fatto che io mi debba fermare. Ho ancora bisogno di imparare e voglio impegnare tutte le mie forze per conoscere Cristo sempre di più. E questo santo senso di insoddisfazione è come essere, è l'essere insoddisfatti di quanto oggi noi sappiamo su Cristo, di quanto conosciamo Cristo. E questa consapevolezza però non spinge Paolo allo scoraggiamento. Paolo non è scoraggiato, Paolo è motivato. Paolo vuole conoscere ancora di più, pur essendo consapevole di non essere arrivato al traguardo. Come qualcuno in questa settimana mi ha suggerito molto bene, è come quando stai gustando un cibo che ti piace così tanto e che continui a mangiarlo ed è quasi come se non ti basta mai. Sei continuamente affamato di ciò di cui hai fame. Questa è l'insoddisfazione. Sono affamato di questa conoscenza di Cristo, ne voglio sempre di più perché non è mai abbastanza per me. Il secondo elemento per questa strategia di gara vincente è una giusta direzione. Paolo dice: io dimentico le cose che stanno dietro. Non soltanto non mi riposo sugli allori, sulle mie vittorie, sui miei successi, ma non mi faccio nemmeno frenare dal senso di colpa per le mie cadute del passato. I traguardi che ho raggiunto li considero merito di Dio. E le cadute, i peccati che ho commesso sono stati perdonati da Cristo alla croce. Il mio compito è uno: protendermi verso le cose che stanno davanti, distendermi come fa un corridore sulla linea del traguardo per arrivare primo e per avere il premio. E siamo ancora nella seconda colonna del nostro schema. Paolo è un atleta che corre, che prosegue il suo cammino, che va avanti senza fermarsi troppo a guardare indietro. Rileggiamo insieme i versetti dal 12 al 16 del capitolo 3 di Filippesi. Filippesi 3, versetto 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo, dunque, il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. È possibile che nella nostra corsa cristiana abbiamo questo santo senso di insoddisfazione? È possibile anche che stiamo seguendo la giusta direzione, però rischiamo di perdere comunque la corsa perché manca ancora qualcosa. Il terzo elemento per questa strategia vincente è la determinazione. La vediamo al versetto 14. Paolo dice: io corro. Questo è lo stesso verbo che Paolo ha usato nel versetto 12 quando ha detto: io proseguo il cammino. Ed è proprio l'idea di uno sforzo intenso, qualcuno che sta correndo ogni giorno con un unico obiettivo: ottenere il premio. E un atleta non diventa certo un campione soltanto leggendo dei manuali sullo sport, oppure guardando le imprese di altri eroi dello sport, oppure andando allo stadio a fare il tifo. Non si diventa certo dei campioni in questo modo. Un atleta diventa un campione partecipando alla gara, allenandosi, determinato a vincere la gara. Lo stesso zelo che Paolo ha avuto nel perseguitare la Chiesa, adesso Paolo lo dimostra nel servizio per Cristo. Sarebbe veramente bello, dovrebbe essere così, che mettiamo in campo la stessa forza, la stessa determinazione che mostriamo quando facciamo sport, quando facciamo il nostro hobby preferito, quando facciamo musica, quando facciamo arte. La stessa determinazione che mettiamo lì la dovremmo mettere nella nostra corsa, nella nostra vita spirituale. Però ci sono due estremi da evitare in questo caso. I due estremi sono: ce la devo fare da una parte, e dall'altra parte Dio deve fare tutto. La prima frase descrive un credente attivista. Io ci devo riuscire, devo dare il massimo a tutti i costi, perché sennò Dio non potrà essere contento di me al 100%. Questo è il credente attivista. Ma poi c'è l'altro estremo, cioè il credente idealista. Questo credente dice: è sufficiente cominciare bene, con la scusa magari vera che poi sarà Dio a completare l'opera. Ci penserà Dio, andrà comunque bene. Non importa quello che facciamo, come lo facciamo, tanto poi alla fine Dio aggiusterà tutto. E penso che forse uno dei problemi principali del fatto che non riusciamo a correre bene è proprio che tendiamo di più ad essere dei credenti idealisti. Ci accontentiamo di fare una doccia veloce nella nostra fede, magari un bagnetto ogni tanto nell'acqua della nostra fede, per sentirci a posto, per sentirci bene. Nella Chiesa magari non prendiamo una posizione netta, decisa, precisa, ma facciamo quello che c'è da fare. Siamo lì a caso, vaghiamo, a seconda di dove ci sentiamo più a nostro agio. Ma io ti chiedo e mi chiedo: qual è il nostro primo pensiero quando ci svegliamo la mattina? Che cosa stiamo rincorrendo? Qual è l'obiettivo della nostra vita, ogni giorno della nostra vita? Paolo dice: devi avere una meta. Il premio, versetto 14, si riferisce all'obiettivo della conoscenza di Cristo, che poi si traduce in una ricompensa eterna. Paolo si sta sforzando di afferrare questo premio perché dice: Cristo ha afferrato me. L'obiettivo di Dio quando ci ha salvato non è soltanto quello di portarci in cielo, di farci varcare la porta del cielo. Dio non ci ha salvato solo per il cielo, ma ci ha chiamato a realizzare un piano che ci condurrà alla gioia, alla soddisfazione eterna a partire già qui, su questa terra. Lui sta lavorando per trasformarti, Lui sta lavorando per renderti conforme all'immagine di Gesù, ed è questo il grande obiettivo verso il quale dovremmo tendere tutti i giorni della nostra vita. E qualcuno lo ha anche detto stamattina, Romani 8:28. L'obiettivo è assomigliare a Gesù. Lo conosciamo a memoria, potremmo recitarlo a memoria. Romani 8:28. Tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. E vi chiedo: qual è il bene di cui Paolo sta parlando in Romani 8:28? Tante volte noi associamo, o per noi il bene equivale ad una vita serena, ad una vita nemmeno da ricchi, ma una vita che non ci porta preoccupazioni, che non dobbiamo fare i salti mortali per arrivare a fine mese dicendo: wow, ho ancora qualcosa da parte, quindi posso stare tranquillo. Per noi il bene è essere felici, avere dei rapporti stabili, non solo in famiglia, anche nella chiesa, avere una chiesa unita, un lavoro stabile. Di solito noi associamo il bene alla migliore condizione di tutto ciò che ci accade, alla migliore combinazione delle cose che ci accadono. Ma Romani 8:28 ha una fine che parla di un progetto, e questo progetto è il progetto di Dio. Prima del tempo Dio ha determinato ciò che sarebbe stato il bene per me e per te. È Lui che ha dato il significato al bene che risulta dal cooperare di tutte le cose nella tua vita. Quindi, per dare la giusta definizione di bene, dobbiamo allineare il nostro concetto di bene al concetto di bene di Dio. E non dimenticarci che dopo Romani 8:28 c'è Romani 8:29. E probabilmente è la parte che non sappiamo a memoria. Riconosco che molte volte quella parte lì la dimentico. Romani 8:29 dice: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Questo versetto dice che Dio ha predestinato me e te ad assomigliare a suo figlio. Questa è la meta precisa alla quale Dio ci sta portando: renderci conformi all'immagine di suo figlio, assomigliare a Gesù. Dio sta lavorando nella tua vita per renderti sempre più simile a suo figlio. Qualsiasi cosa che potrà renderti come Cristo sarà il bene per te. Dio non è impegnato a renderti più ricco o a fare in modo che tu non debba soffrire. Il bene secondo Dio non riguarda ciò che Lui ti darà, ma riguarda il modo in cui Lui ti sta trasformando. E questo è il bene per la nostra vita. Si tratta di un lungo processo, una lunga corsa che dura tutta la vita, una corsa costante con l'obiettivo di manifestare lo stesso carattere di Cristo. E devo dire che quando riconsidero queste cose spesso sono deluso, e forse non lo so se sei deluso anche tu, perché forse noi ci aspettiamo qualcosa di diverso, qualcosa di migliore. Ed è questo il problema. La meta che voglio raggiungere io nella mia corsa non è sempre la stessa meta che Dio ha in mente per me. Noi vogliamo essere felici, noi vogliamo essere spensierati, alleggeriti, vogliamo realizzare tutti i nostri desideri, e non pensiamo che il bene più grande per noi è assomigliare a Cristo attraverso tutto ciò che ci sta succedendo, cose belle o cose brutte, o quelle che noi pensiamo siano belle o noi pensiamo siano brutte. Diventare come Cristo è la cosa più importante. Insoddisfazione, direzione, determinazione, c'è un ultimo elemento di questa strategia vincente e si chiama disciplina, versetto 15, versetto 16. Sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi. È una traduzione più esatta di sentimento dovrebbe essere atteggiamento. Cioè Paolo dice l'atteggiamento di tensione continua verso questo obiettivo e l'atteggiamento di determinazione nel raggiungerlo deve essere mantenuto nel tempo. E per fare questo ci vuole disciplina. Continuate a vivere mantenendo lo stesso metro di misura. Qual è il metro di misura di cui parla Paolo? Paolo utilizza un termine particolare, e il termine è perfezione o maturità. Ed è un termine che ci mette in crisi, che mi mette in crisi. Perché al versetto 12 Paolo dice, non è che io sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo. Quel ma indica che secondo Paolo la perfezione deve essere raggiunta. Ma com'è possibile? Sappiamo tutti che non è possibile. Per capire bene dobbiamo tornare per un momento al concetto di giustizia. Gesù disse in Matteo 5, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. E poi dice, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Di quale perfezione sta parlando Gesù? E soprattutto, sarà mai possibile raggiungerla sulla terra? Perché Gesù sta parlando degli uomini, o delle donne. Gli scribi e farisei chi erano, o almeno che cosa rappresentavano? Rappresentavano uomini religiosi, però erano uomini religiosi soltanto esteriormente, e ce lo dimostra il fatto che Gesù li definisce così. E pensate un po' alla gente religiosa della nostra cultura, e non sto parlando soltanto alla gente che, fra virgolette, non credente, che consideriamo religiosa, ma anche all'interno delle nostre chiese. A volte pensiamo che persone che vediamo sempre attive, che vediamo sempre parlare di Dio, che vediamo sempre per noi sempre in campo, sempre davanti, siano persone che sono migliori di noi. Può essere anche vero, ma molte volte tutto questo rischia di essere un'apparenza religiosa. E Gesù sta parlando non ai gentili, Gesù sta parlando ai giudei quando ha detto quelle parole. Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Cos'è questa giustizia di cui sta parlando Gesù? Se tu sei a posto con Dio, se hai dato la tua vita a Lui, se Gesù è nel tuo cuore, la tua giustizia va molto al di là di qualunque spettacolo religioso, perché la tua posizione davanti a Dio è perfetta. Dio ti ha giustificato, ti ha reso giusto. E in Matteo 23 Gesù esorta i farisei a pulire il loro cuore, in modo che ciò che mostrano esteriormente sia realmente ciò che hanno nel loro cuore. E spero mi stiate seguendo bene. Dobbiamo essere concentrati sul nostro cuore, perché è necessario che lì ci sia il cambiamento. Quello che voglio dire, il nostro comportamento esteriore riflette esattamente ciò che c'è nel nostro cuore, soprattutto da quando abbiamo incontrato Cristo. Amiamo ciò che Dio ama, odiamo ciò che Dio odia, amiamo ciò che prima odiavamo e odiamo ciò che invece prima amavamo così tanto. Questa è la perfezione di cui parla Gesù e di cui parla Paolo. Io sono un grande peccatore. La Bibbia dice che non c'è un uomo giusto che non pecchi. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. La tua giustizia e la mia giustizia non sarà messa in mostra da una prestazione perfetta, ma sarà dimostrata dalla nostra disciplina. Proverbi 24,16 è scritto che un uomo giusto potrebbe cadere 7 volte, ma per 7 volte si rialza. Qui non si sta parlando di una perfezione che non pecca mai. Stiamo parlando di una vita di pentimento, una vita di perseveranza e una vita di disciplina. E questa è la perfezione a cui sta si sta riferendo Paolo. Dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. E il verbo che Paolo qui usa per camminare significa camminare in fila, seguire sempre quella direzione lì. L'uomo perfetto non si accontenta di restare lì dov'è. L'uomo perfetto cade, ma si rialza, si rende conto di essere un peccatore, ma il suo unico desiderio è allontanarsi dal peccato e avvicinarsi continuamente a Cristo. Davanti a Dio, grazie al sangue di Gesù Cristo, siamo resi giusti, siamo giustificati, siamo completi, maturi. Non abbiamo colpa perché Dio ci vede attraverso il sangue di Gesù. Posizionalmente siamo perfetti davanti a Dio, ma da un punto di vista operativo siamo ancora capaci di non esserlo. Spero di essere stato chiaro. Visto che posizionalmente siamo perfetti davanti a Dio, dal punto in cui siamo continuiamo a ricercare la perfezione. Questo è ciò che Paolo ci sta dicendo. E invece io mi accontento del minimo indispensabile. Mi accontento di galleggiare lì dove sono, perché tanto Cristo mi ha salvato. Pietro dice: siate santi, perché io, non Pietro, ma Dio è santo. È un altro modo per dire siate perfetti, cioè imitate Dio. Come vedi Dio? Chi è per te Dio? Lo vedi santo, lo vedi giusto, senza peccato? Allora imitalo. Se lo vedi così, imitalo, guarda il modo di vivere di Gesù e cerca di assomigliarti. Questa vita non sarà il posto in cui diventeremo perfetti, è la preparazione alla nostra perfezione completa. Ma dobbiamo prepararci, dobbiamo tendere a quella perfezione. Filippesi 3, versetto 15 e 16 dice proprio questo: continuate a vivere secondo questo metro di misura, cioè la perfezione verso la quale siamo diretti. E questo è bello perché è il già e il non ancora. Noi siamo giusti davanti a Dio per la sua grazia, però non siamo ancora esattamente come dovremmo essere, ma non siamo nemmeno come eravamo. E il cristianesimo è veramente una fede massiccia, perché non ci lascia mai dove eravamo e ci spinge sempre verso Cristo, sempre dove non siamo ancora. La nostra salvezza è certificata. Nessuno la cancellerà, nessuno scalfirà il certificato dove c'è scritto che Dio ti ha salvato e ti ha reso giusto. Però ci viene richiesta una vita di santità, ci viene richiesta determinazione, ci viene richiesta disciplina. E nei giochi greci c'erano dei giudici molto severi, erano molto puntigliosi. Si scrive che qualsiasi infrazione poteva causare la squalifica dell'atleta. Quell'atleta, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, per partecipare a quella gara doveva dimostrare di essere un cittadino greco. Quindi se commetteva un'infrazione e veniva squalificato, non cessava di essere un cittadino greco, ma non aveva più il privilegio di continuare a gareggiare e quindi di vincere il premio. La nostra corsa cristiana ha delle regole ben precise, e questo è il libro delle regole, la Bibbia, regole di santità, regole di disciplina. Paolo dice a Timoteo: quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. La cosa importante non è cosa pensa l'atleta o qual è l'opinione degli spettatori, la cosa importante è cosa dirà il giudice. Se tu sei figlio di Dio, un giorno comparirai davanti al tribunale di Cristo. E la parola tribunale di Cristo è la stessa che veniva usata per descrivere il posto in cui i giudici greci consegnavano i premi ai vincitori. Se avrai corso secondo le regole, riceverai il premio. E la storia biblica è piena di persone che hanno cominciato la corsa alla grande, ma poi sono caduti, si sono fermati. Questi non hanno perso la loro salvezza, ma hanno perso il premio. Persone forse come Sansone, Anania e Saffira, Saul. Ma la storia biblica è anche piena di persone che hanno fallito continuamente, ma che si sono rialzate. Uno fra tutti, Davide. Davide era un re, e in quanto re poteva avere tutto quello che voleva. E molto spesso ha avuto ciò che aveva voluto. Era un uomo però che amava Dio, ma era un uomo che era un grande peccatore. Omicidio, adulterio, menzogna, peccati che potremmo definire gravi, peccati che hanno fatto tanto rumore, ma altrettanto rumore in Davide hanno fatto i suoi ritorni. Davide era un uomo che riconosceva il proprio peccato e si pentiva. E un uomo così peccatore come Davide, vi ricordate come viene definito? L'uomo secondo il cuore di Dio. Com'è possibile definire un uomo in questa maniera? Un uomo così peccatore, un uomo secondo il cuore di Dio. Se non stai correndo secondo le regole, fermati. Fermati e valuta la tua corsa, pentiti. Dio è disposto a perdonarti e a rimetterti nella giusta corsia. Forse avete sentito parlare o anche visto di un certo Derek Redmond. Era un corridore, un atleta britannico specializzato nei 400 metri e ha vinto anche la medaglia d'oro in questa specialità. Nei Giochi Olimpici di Barcellona del 1992 è successo qualcosa di particolare a questo atleta che vogliamo vedere adesso. Insoddisfazione, direzione, determinazione e disciplina. Non possiamo farcela da soli, non ci riusciremo mai al 100%. Ed è proprio questo ciò che l'uomo di cui vi parlavo all'inizio intendeva dire. Ma il segreto è un'altra cosa, non corriamo da soli. A volte perdiamo la direzione, a volte cadiamo e siamo scoraggiati, perdiamo la determinazione, pecchiamo e abbiamo bisogno di rialzarci. Per questo motivo l'autore della lettera degli Ebrei, e chissà se non era proprio Paolo, ci sfida a considerare il grande atleta, Gesù. Gesù corre con te e ti aiuta a finire la corsa. Gesù scende in campo, scende in pista, ti tira su e continua la corsa al tuo fianco. Anche noi, perché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Non deve essere il senso del dovere a trainarti, ma il desiderio di assomigliare a Gesù. E questo è il motore che deve spingerci. Fissa il tuo sguardo su di Lui e corri. Forse è l'unica giustificazione per voltarci indietro e per guardare la croce. È l'unico motivo per cui siamo autorizzati a voltarci indietro, per guardare alla croce, perché la croce è il tuo modello. Gesù disse: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Seguire Gesù significa seguire la via della croce, cioè significa imitare Gesù. Imitarlo nel suo amore pronto al sacrificio, pronto ad essere sottomesso a Dio, nella sua disponibilità a servire. Quando qualcuno ti offende, quando sarai stanco e qualcuno ti chiederà di aiutarlo e tu non avrai le forze per farlo, quando sarai chiamato ad aprire il tuo portafogli, quando forse perderai il lavoro, quando forse i tuoi amici, i tuoi colleghi ti derideranno, quando occuperai una posizione di potere, di guida, guarda alla croce, impara l'abnegazione, impara la disciplina, impara il sacrificio, guarda a Gesù. Questo è il modello perfetto di Cristo. Guarda la croce anche perché la croce ti libera. Noi non siamo chiamati a seguire la via della croce per poter essere accettati da Dio, ma noi siamo stati accettati da Dio per essere resi liberi di seguire la via della croce e di imitarlo. Perché alla croce troverai grazia, troverai perdono. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Forse questa la mia promessa preferita. I tuoi peccati ti condannano, Cristo non ti condanna. Gesù era senza peccato, ma Dio ha riversato su di lui il nostro peccato, è stato trattato come un peccatore. Gesù ha pagato la tua punizione, Gesù è morto della tua morte. Dio ha condannato il tuo peccato in Gesù. E adesso il risultato è nessuna condanna per te, nessuna condanna per me. Condanna per Gesù, nessuna condanna per me. E quando pecchi, quando cadi, quando concupisci, quando ti irriti, quando perdi le staffe, sei in grado di dire non c'è più nessuna condanna per me, perché Cristo ha pagato anche questo per me. Non hai bisogno di guadagnarti l'approvazione di Dio. Dio non è una persona impressionabile. Non dobbiamo impressionarlo con le nostre buone capacità. Se proprio devi guardare indietro, guarda alla croce, perché è il tuo modello, perché ti libera e perché ti dà sicurezza. A volte succederanno cose che metteranno in dubbio per noi l'amore di Dio. Paolo in Romani 8 dice: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Paolo parla al passato, ma io voglio essere sicuro dell'amore di Dio oggi. Ma è facile essere sicuri dell'amore di Dio quando tutto va bene. E quando dubiteremo della presenza di Dio? Quando dubiteremo del suo amore, della sua bontà per noi? Quando servirlo ci farà soffrire? Quando servirlo significherà perdere delle cose? Ciò che ci darà sicurezza è l'amore che Dio ha dimostrato per noi nel passato, alla croce. È quello che ti dà sicurezza. La croce è la dichiarazione certa e removibile dell'amore di Dio per te, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Dio mostra il suo amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'atleta perfetto ha conquistato il Calvario per te, ha portato a termine la sua corsa con determinazione e con disciplina. Adesso fissa il tuo sguardo su di lui, corri guardando al suo esempio e sfrutta al meglio tutto ciò che può aiutarti ad assomigliare a lui. Gesù è l'autore e il perfezionatore della tua fede. Gesù è il primo classificato, la sua vittoria è la tua. Guardiamo a lui. E stamattina questo tavolo con del pane, con del vino, ci parla di questo, ci parla della sua vittoria che è anche nostra, ci parla della suo sacrificio che lo ha portato alla vittoria, sacrificio che è anche nostro. Ci parla della vittoria che può essere anche tua, se stamattina stai ancora correndo da solo e vuoi rialzarti da solo e vuoi finire la corsa da solo. Fai in modo che questi simboli abbiano valore anche per te. Dai a Cristo la tua vita adesso e comincerai a correre con Lui al tuo fianco. E vorrei chiedere a Giacomo, Andrea, Dave e Michele se mi aiutano a distribuire i simboli. Signore, ti ringraziamo perché ciò che tu ci chiedi non ha minimamente l'obiettivo di metterci dei pesi, ma ci libera. Signore, grazie perché il sacrificio più grande lo ha compiuto Cristo sulla croce. Grazie perché quel sacrificio ci toglie i pesi, e grazie perché quel sacrificio ci avvicina a te, ci ha avvicinato a te. Signore, ti ringraziamo perché le tue promesse, come abbiamo ricordato questa mattina, sono valide per noi, si adempiono per noi e le tue promesse ci portano a te. Grazie perché un giorno finiremo questa corsa e tu ci stai aspettando lì al traguardo. Grazie perché un giorno ti vedremo, grazie perché un giorno ammireremo veramente al 100% del suo significato chi sei, quello che hai fatto per noi, e capiremo veramente tutto. Grazie Signore, ma grazie anche perché stamattina, oggi, in questi momenti tu ci fai capire delle cose. Apri i nostri cuori e che i nostri cuori possano impregnarsi della tua verità, possano cambiare. Signore, che non possiamo mai ritenere di non aver bisogno di cambiare qualcosa. Signore, non siamo ancora arrivati e vogliamo continuare a somigliare a tuo figlio. Nel nome di Gesù. Amen.